Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata di Vladivostok. Io sono Saga e con me c'è
Bob.
Benvenuti e benvenute. Cosa facciamo qui, Bob?
Ma direi che qui facciamo un bel viaggio, un viaggio che ci porterà molto lontano. Infatti Vladivostok sappiamo che è una località che è un po' la fine del mondo, no? Però non abbiamo così fretta, direi, di arrivare alla fine del mondo, e anzi vogliamo vedere tutto quello che c'è prima di Vladivostok, in modo tale da arrivare preparati alla fine del mondo e con un bagaglio che si accresce mano a mano che passiamo di posto in posto, che passiamo di persona in persona, che incontreremo in questo viaggio.
Ah, ti sei preparato allora alla risposta? Cioè, io pensavo di metterti in crisi così, cominciare subito.
No.
Vabbè, lui ha studiato, io no. Però va bene, piace a tutti e due questa destinazione finale.
Però
sarebbe stato figo farla magari negli anni 70, dove dovevi salire sulla Transiberiana con una baionetta e anche dell'acido lisergico, però vabbè, noi ci facciamo andare bene lo stesso.
Purtroppo siamo nati in questa epoca e quindi
esatto, questo
non
è,
possiamo fare altrimenti.
Lo mettiamo nella lista dei rimpianti, tipo ascoltare i Queen a Wembley e esatto, fare la Transiberiana hardcore, diciamo.
Negli anni 70.
Però va bene, cominciamo da tutt'altra parte, allora. Visto che dobbiamo fare il giro largo, facciamolo largo sul serio.
Sì, direi che potremmo farlo largo e potremmo partire da quelle che sono un po' le nostre origini, magari non le nostre origini fisiche, perché come si può ben sentire siamo tutti e due legati a questa
sì,
terra italica.
Se no passiamo da Treviso a Preganzola, è un viaggio un po' corto.
Sì, non sarebbe il top.
Però direi, la cosa bella è una delle cose che vogliamo cercare, forse, dimmi se sei d'accordo, è un po' quest'idea che ci sono tante cose che si muovono in quello che è l'idea di identità precaria, poi, no? Che no, non è mai facile prenderla, un po' come la sabbia, no?
Mm-hmm.
E quindi, anche se siamo a 2 chilometri di distanza, io e te, da casa mia a casa tua a Treviso, abbiamo le nostre influenze, abbiamo quello che ci ha segnati anche, no?
Certo,
nella nostra. Tu da che parte vai?
Io andrei oltre oceano, andrei nei Caraibi, in un'isola che è la Giamaica, che è un posto in cui purtroppo non sono ancora mai stato fisicamente, ma è un'altra delle cose da fare, no?
Vabbè,
un'altra delle cose che sarà in lista. E, è un posto a cui sono molto legato perché fin da piccolo la musica di Bob Marley mi ha accompagnato, no? nella mia crescita musicale e nella conoscenza di questa musica, che poi nel tempo si è ampliata con un po' tutta la musica caraibica, la musica americana, il jazz, il blues, eccetera, no? Però se devo cercare un po' un porto d'origine, mi piacerebbe prendere quello di Kingston per partire da lì. E noi sappiamo che la Giamaica ha una storia molto importante, no? È un'isola che è stata scoperta da Colombo, nel tempo ha vissuto varie colonizzazioni, siamo partiti da una colonia spagnola, poi vabbè sono arrivati i britannici, quindi è un'isola che ha avuto una storia un po' travagliata, come un po' tutte le isole della zona.
Sì. Questo sarà anche un viaggio tra alti e bassi, cioè faremo anche il tour del piano Condor a un certo punto, perché appena vai lì intorno facciamo anche conoscenza di praticamente tutti i dittatori del secolo scorso, un po' di cose ci sono.
Sì, è successo un bel po' di cose. Esatto. Sono successe un bel po' di cose lì. Tra l'altro un luogo che è molto famoso anche per chi ama le saghe dei pirati, per esempio, perché abbiamo Port Royal, avremo tanti posti forse che incroceremo magari già oggi, dove si sono vissute molte di quelle avventure che poi sono state narrate in film, in libri, eccetera. E mi piace pensare che nel porto di Kingston ci girasse un personaggio che poi è andato oltre la Giamaica è andato negli Stati Uniti, è andato a predicare ed è stato un personaggio che ha influenzato molto la coscienza dei giamaicani, che è Marcus Garvey. E Marcus Garvey era un predicatore, era un attivista, una persona di una grande cultura, che all'inizio del Novecento, negli anni 20-30, aveva un po' cominciato a instillare negli altri questa idea che forse anche le persone nere avevano dei diritti. Che era una cosa.
È un visionario pericolosissimo, no? Pericolosissimo. Tra l'altro facciamo subito la prima promessa che speriamo di mantenere. Faremo partire, oltre a questo nostro viaggio in podcast, anche una pagina Facebook, una pagina Instagram, che vi diremo dopo. La promessa sarebbe quella di caricare anche delle cose per far conoscere meglio i personaggi di cui parliamo, quindi altre canzoni, documentari, articoli,
immagini, articoli.
Quindi se qualcuno ci sta ascoltando può segnarsi questa qui, è una promessa che vorremmo mantenere.
Noi vorremmo mantenere e vorremmo che ci fosse, no, dato un feedback su questo.
Sì, qualcuno dovrebbe ricordarcelo, anche perché comunque ci hanno educati purtroppo dei catechisti, quindi se non c'è la punizione non fai neanche niente. Quindi cioè, fateci pure il cazziatone se ci dimentichiamo di caricare le robe. Noi accettiamo volentieri, anzi il cazziatone forse è una pedagogia.
Aiuta,
che
aiuta.
Funziona, funziona. Quindi cosa facciamo? Ascoltiamo?
Io direi sì, subito di ascoltare un pezzo. Parlando di Giamaica verrebbe naturale ascoltare Bob Marley, perché
sì.
Invece abbiamo scelto un qualcosa che un po' ci porta, secondo me, anche a capire qual è il perché del nostro viaggio, no? Il pezzo è un pezzo di Bob Marley che però prende trae spunto da quello che è un famosissimo discorso di Marcus Garvey, e non è cantato da Bob Marley, appunto, ma è cantato da Chris Cornell, che tra l'altro stiamo anche ricordando in
tra
questi giorni, tra poco sì, la scomparsa.
E direi andiamo allora.
Ascoltiamo.
Minutes after they took I from the bottomless pit, my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing this song? Just a part of it. got to fulfill the hope. Won't you help to sing this song's freedom? It's all I ever had. Redemption song. All I ever had. Redemption songs. Redemption songs. Redemption songs.
Fantastico, pezzone, pezzone. È un po'... Dai, abbiamo giocato facile con la prima. Siamo andati sul sicuro.
Sì, siamo partiti.
No, non sbaglia mai. Però mi piace questa versione perché dice una cosa che vogliamo dire anche noi, forse. Cioè che si può prendere, rimescolare, ricombinare, sempre rispettando ovviamente la... la genealogia, no? Del pezzo, cioè, chiaramente non puoi farne una cosa totalmente diversa, ma puoi prendere il messaggio anche se sei bianco degli Stati Uniti. La canzone è più forte della singolarità, potremmo dire.
Certo.
Non so se ti ritrovi.
No, mi ritrovo molto. E tra l'altro, se vogliamo proprio andare a fare le pulci, abbiamo preso un pezzo del Red and Reggae che non è un pezzo reggae.
Sì.
Che è un'altra cosa bellissima, nel senso che quella che è l'identità della musica giamaicana arriva da qualcosa di più primordiale, di diverso. Mm-hmm. E lentamente cambia fino a creare una propria identità. Un'identità che è in continuo mutamento, perché gli artisti che attualmente fanno del reggae fanno un reggae completamente diverso, no? da quello di Marley.
Ci sono chiaramente anche lì i puristi che dicono: ah no,
certo.
ai miei tempi non si usavano le chitarre elettriche,
solo il roots è cosa buona.
Esatto. Quindi sì, attenzione, può essere un discorso pericoloso, perché forse anche chi è contro l'autotuning rischia di essere un po' il vecchio.
Esatto.
Con le mani dietro la schiena nei lavori in corso. A noi non piace, ma non diciamo che non è musica.
No, esatto.
Cioè, non usatelo, ecco, se non vi piace una cosa non usatela, quindi niente autotuning, per favore. Però una domanda per te, perché quando si parla di Giamaica c'è sempre questa cosa. Quanti pregiudizi hai dovuto superare dicendo... mi piace la Giamaica? Tutti ti chiedevano: ah, oh, vecchio, ma allora hai dell'erba?
Esatto.
Cioè, te lo dicevano oppure
lo
hanno
dicevano
capito?
Un sacco di volte. Poi, come ti ricorderai, io una volta avevo i dread,
sì,
belli,
sì,
lunghi. Quindi a ogni concerto ero quello a cui chiedevano le cartine.
Sì.
A ogni concerto ero quello che veniva fermato e perquisito. Non solo ad ogni concerto.
Ormai, ormai conoscevi i cani antidroghe per nome.
Esatto.
Tipo, cose così.
Esattamente. In casa so che ai miei hanno chiesto più volte se avevo problemi di droga o meno, perché
se volevi parlarne.
Giustamente, sì, esatto. Sì. I pregiudizi sono molti, e gli stereotipi, direi, più che i pregiudizi sono tanti. Spesso ne cadiamo vittima anche noi, sicuramente. E quando, secondo me, non conosci bene una cultura, non conosci bene un certo tipo di musica, non conosci bene un certo tipo di arte, tendi a pensare un po' come la,
sì,
massa,
a tagliare,
no?
Con l'accetta ad andare un
esatto.
po'
esatto, e quindi il reggae è la musica da fattoni che puoi ascoltare solo se hai fumato 4 canne,
tot,
no?
Sì, tot grammi per minuto, cose di questo tipo. Va bene, però siamo in un porto, allora abbiamo detto, e siamo in un porto dove transita l'umanità, praticamente, no? L'umanità in catene e l'umanità che opprime, ma anche tanto altro materiale.
Molta tra l'altro umanità in catene, perché nei Caraibi sappiamo che quando è arrivata la dominazione europea le popolazioni locali sono state sterminate quasi in maniera totale, no? Dall'arrivo della popolazione nuova, e quindi... molti sono stati gli schiavi che sono stati importati dall'Africa, per cui Anche in Giamaica c'è una forte fetta della popolazione che è nera, ma nera africana, poi c'è una forte fetta creola, c'è una popolazione bianca, e tutte queste, a parte i bianchi, diciamo, che avevano il potere, gran parte dei bianchi, e quindi la ricchezza, eccetera, per tutto il resto delle persone c'era fondamentalmente la musica come mezzo per poter comunicare, per poter sapere cosa succedeva da una parte, no, o dall'altra dell'isola.
Tanti bianchi avevano i loro concertini tutti impostati, i quartetti d'archi, tra l'altro in un'estate giamaicana il violinista soffriva tantissimo, però giustamente soffriva. Esatto. E c'è questa cosa qui anche in una delle prossime fermate, lo vedremo, cioè è musica che però è anche il giornale della gente, il rotocalco, potremmo dire, quindi parliamo del ragazzo che è scappato di casa con i soldi della mamma per una fuga d'amore, cioè
parliamo dell'alluvione, parliamo
esatto, cioè
di qualsiasi cosa.
È un patrimonio di una tradizione orale dove appunto sì,
diciamo che i musicisti sono un po' quelli che erano gli aedi della Grecia, no?
Sì.
Una volta, quindi c'è questa situazione che si ripropone nel tempo e in luoghi diversi, che è molto, molto interessante, molto bella. C'è una bellissima scena di un documentario che si chiama Made in Jamaica, che parla, no, di tutti i musicisti giamaicani, della scena musicale, e c'è questa scena dove c'è un funerale per le strade di Kingston. Funerale dove, che tra l'altro sembra di rivedere delle scene molto antiche per noi, dove ci sono queste donne nere che piangono, che si lamentano in maniera vistosissima, tra l'altro, come
quasi pagate
classicamente.
Esatto. Quasi pagate per, certo, dove tra l'altro quella era la misura anche dell'affetto della comunità, cioè
chiaro,
più casino
più si
fa,
piangeva,
più si piange
era.
E più con la banda che li segue, magari una,
esatto,
banda che
suona,
che ricicla, quindi che ricicla gli strumenti delle bande militari francesi, però suonando
la propria
musica. E lì, in quel funerale, dopo, cioè, girano per la città e
nelle curve delle strade, nelle piazzette, ci sono le varie band che suonano, no? E quindi c'è questa questo voler, quasi la musica volesse entrare proprio lei a far parte della vita delle persone, no? E diventare portavoce di qualcosa. Quindi questo è.
Sono scene che abbiamo visto anche in alcuni documentari, in alcuni film, che dopo si riproducono anche a New York. Perché, ad esempio, penso al documentario straordinario di Scorsese, Il mio viaggio nel cinema italiano, dove lui racconta che nella sua strada a New York, quindi anche con l'urbanistica di New York, però si faceva la parata del santo patrono esattamente come si sarebbe fatta nel paesino siciliano da cui veniva il suo palazzo, perché poi erano divisi così per palazzi. E quando si parla di comunità comunque con discendente di africani, eccetera eccetera, c'è un posto dove andare a New York.
C'è un
confermi?
Posto che che si chiama Harlem, che è un posto meraviglioso, attualmente probabilmente molto diverso da com'era anche 100 anni fa. Io ho avuto la fortuna di andare a New York per qualche giornata quando ho fatto un periodo negli Stati Uniti, e sono passato molto di sfuggita ad Harlem. Però c'è uno scrittore giamaicano, che è Claude McKay, che racconta la vita di Harlem, e dalle parole di McKay sembra quasi di sentire, no, gli odori, i suoni, la vivacità di questa Harlem.
Vuoi leggerci? Dai,
sì.
Facciamo subito una seconda promessa.
Sì.
A noi piacerebbe incontrare poi in questo viaggio persone che hanno scritto, persone che hanno cantato, e anche persone che ci leggano poi,
certo,
i brani. Quindi,
perché come in ogni viaggio che si rispetti, è bello incontrare qualcuno, no?
Esatto.
E non fare solo un viaggio noi due, per quanto,
sì, beh, noi ce la passiamo,
ce la passiamo
anche, però sì, dopo a un certo punto è meglio incontrare. E da che libro hai preso?
Questo libro si chiama Ritorno ad Harlem e racconta la storia di Ray, che è questo ragazzo afroamericano che è stato in Europa per combattere la prima guerra mondiale con l'esercito statunitense, credendo negli ideali dell'esercito americano, e poi si è accorto che quando è stato mandato in Europa lui era il nero e quindi doveva andare a scavare lui le latrine, a scavare le trincee, e non era quello che era mandato in prima linea a combattere, no? Che era quello che lui voleva fare, perché voleva così sentirsi utile per la propria nazione.
Qui c'è un bellissimo gioco di specchi, tra l'altro. Cioè, sì. Io voglio essere più patriottico di quello che mi dici tu esercito, e tu esercito non mi accetti nel mio essere patriottico perché sono nero.
Esatto, esattamente.
Quindi è una...
E quindi Ray torna ad Harlem, si troverà a lavorare nei treni, si troverà a fare tutta una serie di lavori per cercare di sopravvivere, però quello che si vede è che questa Harlem, questa vita notturna, questo andare nei cabaret, ballare il jazz, ballare il blues, bere del gin, ogni tanto anche tirare di coca, perché c'era anche quello
all'epoca che c'era, era anche nella
girava,
Coca-Cola, quindi,
esatto,
cioè, non fatelo ovviamente a casa,
no, erano altri tempi, certo. E quindi niente, racconta un po' questa vita.
Prego.
Via, lontani da Harlem. Harlem, con quanta veemenza la odiava a volte. La sua brutalità, le sanguinose lotte tra bande, la grossolana promiscuità, la libidine costante e ardente. Ma quanto è puro il sangue che sgorga ad Harlem. Il caldo accento di composte voci, le rigogliose risa, lo strascicante ritmo dei suoi blues e le improvvise sorprese del jazz. Ray, nonostante tutto, aveva conosciuto la felicità ad Harlem, la gioia che eruttava magnifica, simile al caldo sole meridiano della sua tropicale isola natia. Per quanto tempo sarebbe stato capace di sopportare la vita di mozzo o cameriere di bordo di un piroscafo da carico? Jake aveva tentato di dissuaderlo. La vita da marinaio è infelice, amico. Ed è più facile saltare giù nei campi da un treno che non da un bastimento a metà del grande stagno. Può darsi che nelle dispense non si stia poi tanto male, replicava lei. Per me non c'è cosa peggiore. Le caldaie e il ponte sono un lavoro più pulito che non pasticciare con carne cruda e cavoli. E io non sono mai andato pazzo per il lavoro in cucina. Ecco perché non mi va genio, nemmeno quel carrozzino sbuffante pieno di vino.
Cutting wood could give a woman exercise.
E il pezzo che abbiamo appena sentito è uno dei pezzi che è molto legato al reggae, nel senso che è un precursore del reggae. Stiamo parlando di mento, che è una delle prime forme che deriva dal calypso e che poi si evolverà in rocksteady e poi in reggae, dove però si sentono, no, ancora quegli accenti in levare che poi caratterizzeranno la musica di Marley. E
lì è una grande famiglia dove praticamente ogni nave che arriva in porto ha dei ritmi che si contaminano a volte nella stessa stiva della nave, no? Dove le persone si trovano e non battono sui tamburi, ma battono sul legno delle navi o sul metallo. Quindi nascono quasi come i funghi, no? Spontaneamente,
sì.
Dall'incontro di diverse persone. E sono musiche che non hanno una separazione tra funzione e musica. Cioè, si suona per fare una cosa, no?
Sì.
È un rituale.
Non hanno neanche delle strutture spesso ben definite, perché chi le faceva erano povere persone, povera gente che non aveva studiato la musica, quindi faceva quello che sentiva. E proprio a tal proposito, ieri stavo studiando alcuni lick blues, no? Alcune cose di Chuck Berry, e veniva fuori che i primi bluesmen ogni tanto buttavano delle battute, non so, in 6 ottavi, in mezzo a blues in 12 ottavi, o delle cose che sembravano non stessero, cioè musicalmente magari non hanno un senso, però funzionavano sì, benissimo, perché avevano quella forza prorompente, no, di voler comunicare qualcosa. Che probabilmente...
E perché siamo andati noi a contare gli ottavi, a dire, no, aspetta,
esatto.
Cioè, in realtà lì se stiamo ballando e se stiamo facendo questa cosa, i colpi sono quelli, cioè sono quelli che abbiamo ascoltato nell'ultima cerimonia alla quale siamo stati, dove il quartiere suonava in quel modo.
Chiaro.
Cioè,
chiaro.
Dove c'era anche un'identità, appunto, un'identità musicale, no? Si riconoscono quelli che vengono da quel quartiere perché suonano sempre, non lo so, con dei ritmi più cadenzati, questi altri sono più lenti. Lo vedremo tra un po' parlando del calypso, dove forse è ancora più evidente.
Sì. E poi, tra l'altro, questo pezzo qui è cantato da una donna che pare sia Rita Marley, poi quella che è diventata la moglie di Bob Marley ai primordi un po' della carriera. E la cosa interessante è che è una donna che canta una musica prettamente maschile fino a quel tempo, no? Dopo cominceranno a venire fuori anche grandi voci femminili, e anche questo è molto bello, no? Nella musica, il fatto che un'identità musicale non sia poi così legata a una voce solo maschile o a un determinato strumento, a un determinato ritmo, ma si evolva nello spazio.
Chiaramente ci sarà stato qualcuno che fa, no, però se cominciano a cantare dopo vorranno anche il diritto di voto.
Sì.
C'è sempre. È uscito di recente un bel film, candidato anche agli Oscar, proprio sulla regina del blues, quindi la maestra di Bessie Smith. Mm-hmm. E a me è piaciuto molto, dopo vi daremo il titolo e tutto quanto. E mi è piaciuto molto perché credo sia la strada giusta anche per dire, ok, la presenza della cultura afroamericana passa attraverso le storie afroamericane più che la presenza di un 30% di attori
sì,
di colore. Cioè, se vuoi che ci sia quella presenza culturale, devi andare a prendere le loro storie.
È chiaro.
E il blues, il reggae, il calypso sono, da questo punto di vista, sono il loro patrimonio culturale.
Sono tutte storie da ascoltare.
Esatto, da ascoltare, da scoprire, che poi appunto vengono prese anche da altri musicisti, da altre
sì,
di altre estrazioni, ecco.
Decisamente. E niente, se noi siamo pronti potremmo anche salpare.
Sì.
Dal porto di Kingston.
Sì, restiamo un po' ad Harlem, salpiamo, torniamo, facciamo avanti e indietro. Queste sono storie appunto da Trinidad su fino ad Harlem o giù fino a Buenos Aires,
mm-hmm,
dove viaggiano appunto questi personaggi un po' particolari. Il mio preferito è Wilmot Houdini.
Che non è il mago.
E non è il mago, ma... secondo me anche non li hanno mai visti insieme, quindi chi lo sa, potrebbero essere. Comunque anche Houdini è una storia meravigliosa di immigrazione, cose
sì,
così.
Decisamente.
Quindi potremmo fare una puntata su
solo su
sui due Houdini, sui due Houdini. No, Wilmut Houdini, cantante di calypso straordinario, istrionico, meraviglioso. Ovviamente uno che quando cantava si muoveva un sacco, quindi dimentichiamoci.
Strano poi per un nero.
Esatto, cioè dimentichiamoci quello in giacca e cravatta, cioè lì era proprio alto show. Ho scelto una canzone che mi piace molto perché è, diciamo, il bisnonno del dissing hip hop. Anche lì cantanti di calypso che si trovano ad Harlem e si sfidano. Chi è quello che canta il vero calypso? Sono io, sono... È una sorta di guerra, perché c'è anche quello. Bisogna lottare per farsi spazio ad Harlem, bisogna sgomitare per trovare un lavoro in una società che è comunque ancora razzista, dove i club per neri non sono nei posti buoni della città.
No, e anzi, se entrava un bianco spesso era un poliziotto.
Esatto.
Bisognava stare attenti
e quindi,
far sparire tutto l'alcol.
Quindi diciamo, è un mondo, cioè, era un mondo difficile, veramente, dove però si riesce anche sempre a trovare il lato comico, diciamo, o quantomeno si sopravvive grazie all'ironia. Ascoltiamo Dichiarazione di guerra dei Wilmut Houdini.
Mornings and tell them I am coming, so they better prepare for war. Cable in the mornings and tell them I am coming, so they better prepare for war. Tell them murder, kill and slay, war declare at the break of day. On the lion and the tiller and the Lord execute a war declare. Attentively, I can prove where it is only true jealousy. Songsters dislike Papa Houdini, and I know that it is through my ability. Just listen to the songsters all around the town, how they're criticizing Houdini's song. They have got the wrong conception of a born Calypsonian war. Declare. Songsters declare that I must not shine. They follow me all around the tongue, and every theater trying to call me dumb. People listen attentively. Can't you see this only true jealousy? That is why they made this scandal about deportation war declare. Characteristic songs from the book of additions which last so long. The volubility that is blissed in me, it is owing to my high class propensity. I am not versed in psychology, but I can sing intelligently, and I can last on my journey to the end of destiny. War declare.
Qui c'è il grandissimo, cioè te lo immagini proprio che sta camminando un po' con le gambe divaricate, le mani in tasca della serie. Guardate che sto arrivando io, preparatevi, perché stasera vi metto tutti
casino.
In riga. Esatto, vi metto tutti in riga, perché cioè dobbiamo immaginarceli come le battaglie proprio di improvvisazione, nel senso che dopo si andava anche lì. Con rime improvvisate a volte, altre volte rivisitazioni dei classici, degli standard, ed era come andare a una battaglia dei pupi con il varieté, con il cinema.
Era... Sì, anche perché se avete ascoltato il testo non le manda certo a dire. Cioè,
no, infatti...
È abbastanza chiaro e diretto nelle
sì,
sue...
Sì, cioè quello lì è un pagliaccio ed era così perché dopo Houdini è diventato famosissimo ad Harlem e chiaramente allora gli hanno detto no, tu non fai il vero Calypso perché sei andato dagli Yankees a fare questa cosa. E anche lì, di chi è il Calypso? Cioè, per fortuna non c'è uno scettro che viene dato, no?
Esattamente. E anche da qui viene da chiedersi, ma qual è allora la vera... Esiste una vera origine? Esiste un vero Calypso? Esiste un vero blues? Esiste un vero jazz?
Bisognerebbe andare lì, perché poi ogni bar ti dice
la sua.
Guarda, sì. Che no, noi abbiamo, vedi quel signore lì che ha 60 anni, ecco, lui è l'ultimo erede del Calypso. E anche qui, come dicevamo all'inizio, le canzoni del Calypso poi sono la cultura orale di Harlem e degli altri porti della zona, delle altre città, cioè ci si racconta dopo si fa un calypso su quella volta che Houdini è andato ad Harlem
e ha detto
quella
e
cosa
raccontato.
E cioè anche Omero ai suoi tempi faceva i dissing con gli altri, secondo me, e gli faceva un mazzo tanto, perché comunque era uno che
ne sapeva
a pacchi, se è esistito ne sapeva a pacchi. E quindi anche il Calypso si sta evolvendo, si è evoluto, continuerà a evolversi, e anche lì, se ascolti le testimonianze dei vecchi Calypsonian, ti dicono, sì, insomma, però era una cosa da uomini, le donne che fanno Calypso, vabbè, sì, se ascolti le donne che fanno Calypso ti rendi conto che la stessa libertà che è nella musica è una libertà che si applica a tutti se poi la vai a cercare.
Certo.
Quindi il modo migliore per riconoscere un discorso sbagliato è quando uno ti dice che ha la verità e che sa che cos'è il Calypso, no? E anche qui vi metteremo probabilmente un link a un articolo, e si dice che uno dei primi dischi di Calypso sia stato inciso da una donna, ma che poi le abbiano detto che no, non poteva farlo. C'è un'intervista bellissima, bellissima su YouTube che vi linkeremo.
Che, vale la pena.
Che vi linkeremo, sì, perché appunto sono quei paradossi della musica che sono meravigliosi. Cioè il primo disco di jazz probabilmente fatto da degli italiani.
Degli italoamericani. Sì.
Quindi
che è la musica simbolo, no, degli Stati Uniti.
Esatto.
Ci abbiamo messo lo zampino come,
sì, o anche come italiani. In Argentina vedremo lo strumento nazionale è il bandoneon, che è una cosa che non ha nessun senso culturalmente perché è pieno di italiani e spagnoli, e proprio per quello prendono il bandoneon e non la fisarmonica.
Beh, se vogliamo parlare di strumenti, un'altra mia grande passione che scopriremo nel corso di questo viaggio, che spero sia molto lungo, è l'Irlanda. E in Irlanda adesso uno degli strumenti più utilizzati nella musica folcloristica è il bouzouki, che è arrivato nel folklore irlandese negli anni 70, perché prima era uno strumento turco, quindi di mescolanze ce ne sono vogliamo. Ecco.
Anche perché lo strumento comunque non è che dice no, scusami, mi puoi suonare esatto, solo in quell'accordatura lì, perché sennò non funziona.
Sennò i Rolling Stones sarebbero spacciati,
sì. Siamo andati avanti parecchio, mi sembra. Noi abbiamo anche qui un nostro amico che ci sta dando una mano, super
una
professionista, che un giorno vi presenteremo. Comunque, direi, fermiamoci qui, se siete d'accordo. Ci fermiamo arrivando ad Haiti.
Tra l'altro, riprendendo le storie dei pirati, siamo vicini a un'altra isola classica, che è Tortuga, che è appena...
Siamo lì.
Quindi
siamo lì.
Tutto torna oggi.
Oggi siamo sul pezzo,
esatto.
Sembra quasi che ce la siamo preparate,
in realtà
no. E arriveremo ad Haiti perché? Perché è un'isola dove... A guardare bene si vede molto di quello che è successo in quelle zone. Mi riferisco ovviamente al fatto che è stato il primo paese nel mondo a liberarsi da solo dal colonialismo e dallo schiavismo, ma è anche stato un paese che ha sofferto
moltissimo.
Moltissimo, forse anche proprio per questa arroganza, diciamo, dalla parte dei colonizzatori, l'arroganza di volersi liberare in nome della Dichiarazione Universale dei Diritti. Quindi sì. Dice, no, aspetta, sì, è vero che nasciamo tutti uguali, ma però alcuni più uguali, come si direbbe dopo. Abbiamo tempo per una breve lettura?
Possiamo chiudere, sì.
Se Luca fa segno di sì, benissimo. Anche qui giriamo molto. Tu ci hai portati ad Harlem, io invece vado in Grecia, a metà strada tra l'occupazione nazista e i colonnelli. Mm-hmm. Ma secondo me questa poesia è fantastica perché parla di cosa voglia dire poi lottare per la propria identità come conquista, e secondo me se ce la portiamo in viaggio quando andiamo nelle Antille, quando andiamo a Trinidad, a Haiti e ad Harlem, ci dà una cifra molto importante di cosa è la lotta. Perché poi è tutto molto bello, no? La musica, che carini, però poi non si fa con gli hashtag la rivoluzione, almeno no. Non ancora. Magari qualcuno...
E dove stiamo andando di rivoluzioni?
Di rivoluzioni se ne sono fatte molte. Poi qualcuno dirà che è un discorso da boomer questo di dire sì, che non si fa con gli hashtag la rivoluzione.
Però è la realtà.
Boh, sarà. A me convince di più una vetrina rotta di un hashtag, però. Così. E dopo vi metteremo anche il link. Non voglio che tu sia lo zimbello del mondo. Ti lascio il sole che lasciò mio padre a me. Le stelle brilleranno uguali e uguali ti indurranno le notti a dolce sonno. Ti lascio il mio sorriso amareggiato. Fanne scialo ma non tradirmi. Il mondo è povero oggi. Ti lascio la mia lotta incompiuta e l'arma con la canna arroventata. Non l'appendere al muro. Il mondo ne ha bisogno. E ricorda, quest'ordine ti lascio. Ricordare vuol dire non morire. Ti lascio la mia storia vergata con la mano d'una qualche speranza. A te finirla. Ti lascio i simulacri degli eroi, ragazzi che non fecero a tempo ad assumere austere forme d'uomo, madri vestite di bruno, fanciulle violentate. Fa presto a farti grande. Nutri bene il tuo gracile cuore con la carne della pace del mondo, ragazzo. È questo che ti lascio. Io conquistai il coraggio d'essere fiero. Sforzati di vivere. Salta al fosso da solo e fatti libero. Attendo nuove, è questo che ti lascio.
Haïti chérie, 1er janvier 1804, en 2004, 200 ans. Soleil levé chaque jour, c'est raconté dans le paradis. Pour j'en belle fleur dans mon blaï, dans qu'à tout le monde qui a vivre là-dedans. L'idée une chance pour le décorer, avec pied coco et bon en mer. Belle fleur poussée dans chaque saison, qui empêche une partie quitter. Haïti chérie, en avant tout m'sorti la t'maman l'out nourrime, chérie. Pour bon Jean-Pierre Mango aussi, or cap chanté, chérie, la moi plaï na kambou. Oh, oh, oh. Longtemps, longtemps, l'aime de pitié, à tout 10 ans, m'a pâti, m'a cherché chimé la campagne, pour mal trouver bon goût la vie. L'aime, il vient trouver zanana, bon Jean-Grande Gréol pour nous soucer. Le coco est servi de ça, tout bagay ça y'a fait m'remer. Haïti chérie, m'en pas qu'un droit troqué ou même si y'a pomme diamant. Chérie, tout est droit le caprié, tis oiseaux cap chanté. Chérie, le moi plein en campou. Menu.
Bene, con questo auspicio è giunto il momento per noi, no, di scendere da questa nave e lasciarci cullare dal rumore delle onde, sorseggiare magari un buon rum.
Ricordarci che la lotta è appena cominciata.
Certo.
Però sì, direi che per oggi abbiamo fatto un giro abbastanza lungo. E, se volete ci trovate qui. La prossima volta andremo un po' più a sud, a Montevideo e poi a Buenos Aires, per parlare un po' del candombe e del tango. E dopo andremo in Irlanda.
Sì, ma potremmo anche magari fermarci ancora un po' in Sud America, volendo.
Ce n'è. Sì, volentieri. Quindi la strada è lunga per arrivare alla nostra destinazione, ma non ci spaventa. Insomma,
no.
Allungare virtualmente il nostro viaggio. Direi grazie a chi ci ascolta, se c'è, battete un colpo.
Ma speriamo di sì.
vi aspettiamo. E alla prossima da Saga
e Bob.
Ciao ciao.
Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.